Era il 1998, quando la detenzione amministrativa è stata istituita in Italia con gli allora CPT, nati dopo le forme di campo concentrazionario improvvisate in Puglia per i massicci sbarchi dei Balcani, in particolar modo dall'Albania. Allora le immagini dei TG nazionali sconvolsero buona parte del paese, svegliato bruscamente alle porte del nuovo millennio con la minaccia proclamata a reti unificate di un'invasione barbarica. Un paese, se è permesso qui usare una simile astrazione, con una coscienza ancora incuneata nell'idea di un provincialismo sentito come protettivo, in qualche modo ancora largamente ignaro di essere invece uno degli ingressi geografici dell'Unione Europea, di essere uno dei prodotti di uno Stato avanzato e ininterrottamente colonizzatore, di essere inserito con buona posizione in un'economia globale che di lì a poco avrebbe mostrato la sua faccia più truce anche nell'ultima landa del Meridione. Che non si fraintenda, non si vuole qui affermare che non ci fosse sfruttamento massiccio e crudele. Ancora troppo vicini la fame della guerra e i soprusi nei campi o in fabbrica. Quanto piuttosto che dopo la grande sconfitta degli anni 70 il sentire delle classi povere, nei decenni successivi, è stato assestativo, rinchiuso in una miseria percepita nelle città principali così come nelle campagne, con consapevole ma rassegnata pacatezza, attraverso la lente della disoccupazione strutturale, delle briciole dello Stato sociale, con una rete di relazioni ancora fittamente familiare e di conseguenza, nel bene o nel male, paracadute della disgrazia. Erano gli anni 90 e le immagini pubblicitarie delle ONG che intervallavano sulla RAI le proiezioni di Lunedì Cinema parlavano ormai da tempo di piccoli sforzi come l'equivalente di un caffè al giorno per salvare i bambini africani, immancabilmente rappresentati in lacrime, col ventre gonfio e tra le baracche di una terra rossa. L'elemento pietistico ed esotico che caratterizzava questi spot ne svelava l'arcano. Un mondo ancora peggiore esisteva, ma lontano. Le migrazioni verso l'Italia c'erano, ma come fenomeno verso le metropoli. L'immagine della nave Vlora, brulicante di persone come un formicaio, che approda a Bari dall'Albania, fu uno dei simboli di un cambiamento epocale in quella mentalità da rifugio provinciale di cui si parlava. Quei mondi percepiti come terribili non erano più così lontani e l'economia globale avrebbe presto posto individui nati in diversi punti del pianeta in competizione per un tozzo di pane e la stessa commessa. L'istituzione dei CPT, dei centri di permanenza temporanea, da parte del governo Prodi 1, seguì il decorso canonico. Non si parla di quello legislativo, ma quello della creazione di un discorso specifico sull'immigrazione. Va da sé che non potesse che essere quello che oscillava tra l'emergenza e il pericolo di cui naturalmente l'extracomunitario era portatore, grande spauracchio di quella fine di decennio. La legge turco-napolitano creò tuttavia da subito frizioni interne ai partiti della maggioranza, come anche polemiche più o meno accese da parte del mondo associazionistico delle anime belle che la contornavano. Tutto scontato, tutto fisiologico, non è un caso di fatti che in questo periodo si sviluppano tutta una serie di analisi giuridiche, teoriche e critiche filosofiche che si chiedevano, e perseverano tuttora, come la detenzione amministrativa potesse essere giustificata o meno in uno stato di diritto liberale. La più famosa delle quali è quella sullo stato d'eccezione riformulata da Giorgio Agamben, divenuta un classico per rimanere nel seminato della razionalità del dominio. Insomma, un certo vociare, accademico comunque sovvenzionato nei tavoli dei circoli della sinistra, per cercare di capire se fosse giusto, sbagliato, eccezionale o normalmente eccezionale, l'internamento senza reato alcuno, la prigione per mancanza di documenti. Dimentiche del campo come uno dei dispositivi principali dell'economia di guerra in tutto il Novecento, queste affabulazioni teoriche rimanevano e rimangono nel quadro della ricerca della legittimità giuridica, vedendo lo Stato solo nella sua veste corta del diritto e non nell'insieme dei rapporti di guerra che lo costituiscono sostanzialmente e senza soluzione di continuità dal carro armato, passando dall'anagrafe e dal lavoro come dei documenti fino all'ultimo manganello.
Quello che penso, non conta più niente se poi tu mi guardi e mi vedi attraverso. Diamo un senso, tu trova la quadratura.
Frontex è l'agenzia europea di guardia costiera e ha avuto dalla sua creazione un crescente finanziamento, il 1000% negli ultimi 15 anni, con un aumento previsto di agenti fino a 10.000 unità entro il 2027. Le radici di Frontex affondano nella costituzione dello spazio di libera circolazione all'interno dei confini dell'Unione Europea, fondazione legata all'attuale politica di sicurezza dei confini dell'accordo di Schengen del 1985. Questo assetto normativo ha operato la graduale apertura dei confini interni nel territorio comune degli stati partecipanti e il correlato irrigidirsi del controllo sui confini esterni. L'erosione dei confini interni e la creazione di una struttura sovranazionale, quale l'Unione Europea, hanno determinato la creazione di quelle che vengono definite misure compensatorie, ossia la chiusura dei confini esterni e la creazione di una forte alterità con lo spazio al di fuori. Come nel paradigma bellico amico-nemico di Carl Schmitt, le unificazioni si alimentano anche attraverso la contrapposizione con l'esterno, che fornisce la coesione e l'identità necessarie all'unità politica e stabiliscono come l'altro possa assumere di volta in volta funzioni diverse, migrante, rubalavoro, terrorista. All'inizio non si faceva alcun riferimento a un organo di polizia intergovernativa, ma con l'andare del tempo le istituzioni europee hanno rafforzato il discorso sulla necessità di sviluppare meccanismi di coordinamento nel controllo dei confini insieme alla crescente retorica sull'invasione africana. Ad oggi, oltre ad essere la più finanziata, è l'unica agenzia armata dell'Unione Europea. Frontex risulta essere un vero esperimento politico. L'integrazione europea si è sviluppata anche attraverso tentativi di cooperazione che hanno intaccato l'esclusività della competenza territoriale nazionale in ambito di difesa dei confini. Secondo ciò che emerge dalla ricerca della compagnia, Frontex è un'unità spuria, un organo di polizia, ma anche di soft law che agisce su un piano scalare multiplo. La sua forma ibrida, la sua costituzione sperimentale la pongono in uno stato di riforma permanente e dal 2007 è cresciuta sempre di più la sua autonomia operativa, tanto da aver potuto collaborare negli ultimi anni alla creazione di forme di detenzione amministrativa offshore e di esternalizzazione delle frontiere. Nonostante sia sicuramente il cardine di un piano politico esecutivo di integrazione transnazionale per il controllo della frontiera, nonostante l'autonomia nelle sue scelte operative, nonostante la sua intraprendenza diplomatica e di spesa, ciò non determina un'azione slegata dalle altre istituzioni o enti in gioco. Si può parlare chiaramente di un'organizzazione di potere integrata. Frontex, per la gestione delle frontiere dell'Unione Europea e dei flussi che la attraversano, opera insieme ad altri soggetti. Talvolta li coordina in un'agenda di obiettivi comuni, come nel caso di polizie nazionali, stati membri, stati terzi, altre organizzazioni sovranazionali. Talvolta utilizza le nuove tecnologie proposte da asset privati, come nel caso dell'industria bellica.
Quello che penso, diamo in un senso, quello che penso, oh 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 oh.
Se vogliamo capire davvero la detenzione amministrativa in Italia e l'introduzione dei campi di detenzione per stranieri, dobbiamo fare un passo indietro di tanti anni. Questo non solo per ricostruire storicamente la genesi della detenzione amministrativa, ma per individuare e cogliere alcuni nodi critici. Bisogna tornare indietro al 7 marzo del 91, quando nel giro di poche ore arrivarono nel porto salentino di Brindisi oltre 30.000 persone. Si trattava di profughi provenienti dall'Albania, poveri, disperati, che necessitavano di aiuto e di accoglienza. Arrivarono con centinaia di imbarcazioni, di barchini, di mezzi di fortuna. Lo sbarco di queste persone fu convulso, ci furono parecchi feriti e queste persone rimasero uomini, donne e anche diversi ragazzi. I bambini rimasero diversi giorni sulle banchine all'addiaccio del porto di Brindisi. Ma nel corso poi del tempo molte persone si allontanarono sul territorio nazionale e molte persone furono accolte dalle istituzioni, accolte dalla cittadinanza in modo spontaneo e in modo naturale. Tanto che in quel periodo si parlò addirittura di proporre Brindisi per il Nobel per la pace. Nell'agosto dello stesso anno ci furono altre partenze, in particolare la cronaca di quei giorni raccontò della nave Vlora, carica di decine di migliaia di persone. Quelle persone furono fatte sbarcare al molo di Bari e furono portate e tenute chiuse in una settimana all'interno dello stadio della Vittoria, lo stadio inaugurato esattamente un anno prima per i mondiali di calcio. A differenza di quello che accadde a Brindisi nei mesi precedenti, quando le persone e le istituzioni si occuparono di accogliere i profughi e le persone appena sbarcate, in quel caso le persone furono rinchiuse all'interno di una struttura e gli fu impedito loro di uscire. Addirittura furono chiuse le cancellate e furono disposti dei container e dei mezzi di polizia impedendo la possibilità di uscire all'esterno. Le cronache di quei giorni raccontano di queste gru dell'edilizia piazzate sopra lo stadio che lanciavano acqua e cibo dall'altro alle decine di migliaia di persone rinchiuse, provocando le colluttazioni per accaparrarsi l'acqua e il cibo che veniva lanciato come al circo dall'alto. Quello che accadde in quei pochi mesi fu proprio un cambio di definizione di quelle stesse persone che prima vennero accolte in modo solidale come profughi. Pochi mesi dopo furono considerati invece alla stregua di un pericolo sociale e pubblico per la società, per lo Stato italiano. E quindi immediatamente nei giorni successivi partirono diversi charter per effettuare i rimpatri forzati delle persone che erano state chiuse all'interno dello stadio della Vittoria. Fu importante quel passaggio perché i migranti furono costruiti dal racconto dei media e dalla volontà delle istituzioni di controllo, non più come profughi bisognosi di solidarietà e di accoglienza, ma come una folla bestiale, a partire dal fatto che fu rinchiusa in gabbia, circondata dalle forze dell'ordine, per proteggere la società dal pericolo che questi rappresentavano. In quegli anni tante furono le partenze dalle coste albanesi e dalle coste dell'ex Jugoslavia per arrivare sulle coste italiane, in particolare in Puglia. Ma quello che cambiò in quegli anni, soprattutto tra il 95 e il 96, quando fu emanata la cosiddetta legge Puglia e con i conseguenti decreti attuativi, fu l'introduzione del pattugliamento delle coste attraverso le forze armate e attraverso la marina militare. Furono istituiti i primi centri di detenzione per immigrati a Brindisi, a Lecce e a Otranto, le zone che subivano la maggiore pressione da parte degli sbarchi. Furono vagliate alcune richieste di asilo politico, di protezione internazionale e fu praticata in modo abbastanza superficiale l'identificazione e l'immediata espulsione dei restanti non aventi diritto. Ma in particolare nei mesi e negli anni successivi il pattugliamento delle coste attraverso le navi della Marina Militare e della Capitaneria di Porto portò a un grave incidente. In particolare è importante ricordare l'affondamento della Kateri Aders al largo delle coste di Otranto, quando morirono 105 persone. Questa imbarcazione carica di profughi, uomini, donne e bambine, fu speronata dalla Sibilla, una corvetta della Marina Militare. Questo tipo di intervento fu rivendicato dal governo italiano, allora presieduto da Romano Prodi. Importante pensare a quanto accadde in quegli anni in Puglia, perché quel tempo fu un laboratorio di pratiche, tecniche, tattiche di raccolta, di smistamento, di identificazione e di espulsione dei migranti e soprattutto del passaggio fondamentale nella cultura italiana degli stessi non più come profughi bisognosi ma come soggetti pericolosi e bestiali da cui proteggersi e da cui difendersi. Sempre il governo di centrosinistra emanò la legge quadro, che rimane nella sua impalcatura essenziale ancora attuale e che vive ancora nei suoi dispositivi fondamentali nelle leggi ancora in vigore sull'immigrazione, in primis la Bossi-Fini con tutte le modifiche che sono intervenute in questi anni. La legge Turco-Napolitano ha istituito in modo strutturale e sistematico la detenzione amministrativa in Italia, a partire dall'istituzione dei primi CPTA, centri di permanenza temporanea e assistenza sul territorio nazionale, che furono affidati fin da subito alla Croce Rossa Italiana. Le condizioni di vita per i reclusi all'interno di queste strutture furono fin da subito insopportabili e questo portò i reclusi a praticare episodi di autolesionismo e di opposizione in tutti i modi, in particolare col proprio corpo, alle condizioni disumane, oppressive a cui erano costretti all'interno di queste strutture. Questa modalità per tanti anni, l'autolesionismo, la cucitura delle bocche, l'ingerire monete, batterie, il provarsi ad impiccare, le continue risse tra i reclusi e le continue violenze nella vita quotidiana furono la principale modalità che incanalò la sofferenza dei reclusi e delle recluse all'interno di queste strutture. Questo provocò nella società italiana una grande mobilitazione di tutto quello che possiamo considerare il mondo dell'associazionismo laico, cattolico e il mondo poi dei movimenti sociali antagonisti, che organizzarono manifestazioni parecchio numerose in tutta Italia, scrissero articoli, fecero azioni simboliche di solidarietà per portare nel discorso pubblico il racconto delle condizioni di dolore che le persone recluse vivevano all'interno di queste strutture. Nel frattempo al governo si avvicendarono al primo governo Prodi, il secondo governo Berlusconi e poi ancora il secondo governo Prodi, il quale si propose di cambiare le condizioni, di umanizzare le condizioni di vita all'interno di queste strutture. C'è da dire che nel corso del tempo i governi di ogni colore politico che si sono avvicendati nel corso degli anni si sono tutti dichiarati pronti e disponibili a correggere le eventuali storture verificatesi nella gestione di questo tipo di struttura, preoccupandosi di migliorare le condizioni di umanità e le condizioni di vita quotidiana all'interno delle stesse. In particolare nel 2006 il secondo governo Prodi, su mandato del ministro degli interni Amato e del ministro della solidarietà sociale Ferrero, incaricarono un funzionario dello Stato, Staffan de Mistura, di costituire una commissione. Questa commissione studiò le strutture detentive in Italia e fece delle proposte di cambiamento sia a livello politico che di gestione delle stesse. All'interno di questa commissione presero parte tutta una serie di soggetti che nel tempo precedente avevano sostenuto una posizione critica verso la stessa detenzione amministrativa. L'obiettivo del governo era quello di cooptare questi soggetti nella gestione delle stesse in una logica di umanizzazione. Al termine di questo processo di studio, di analisi della condizione delle strutture detentive per stranieri, il governo propose ad alcune di queste organizzazioni e dei soggetti che avevano preso parte alla commissione di gestire le stesse strutture nei modi che loro stessi proponevano. In realtà questa correzione umanizzante non fu mai possibile. Qui sta il peccato originale del tentativo che fu fatto di cooptazione del mondo del sociale, del terzo settore e delle organizzazioni per i diritti umani. Il governo sostanzialmente propose a queste organizzazioni soldi e un ruolo politico ancora più centrale rispetto al dibattito politico e culturale italiano, in cambio della legittimazione di queste strutture della detenzione amministrativa. Il compito che il governo pensava di affidare a queste organizzazioni del privato sociale e della difesa dei diritti umani fu quella di smussare gli spigoli più acuti dell'internamento dei migranti per limitarne gli scandali più eclatanti che avevano caratterizzato il periodo precedente. L'obiettivo politico e di comunicazione che il governo voleva raggiungere è quello di convincere che sia giusto, normale, legittimo governare la mobilità dei migranti attraverso i campi di internamento e che questo diventava possibile e umano nel momento in cui a occuparsi di questo erano proprio le organizzazioni che quei diritti rappresentavano. Cosa accadde concretamente? Accadde che insieme alla Croce Rossa Italiana a gestire le strutture di detenzione per i migranti furono cooptate le organizzazioni del terzo settore, in particolare le cooperative sociali bianche, rosse, attraverso i loro consorzi e raggruppamenti di consorzi, e organizzazioni caritatevoli come ad esempio le Confraternite della Misericordia, operanti con incarichi di protezione civile e di cura socioassistenziale delle persone fragili su tutto il territorio nazionale. La condizione di vita oggettiva, concreta, dei reclusi e delle recluse non cambiò assolutamente nella quotidianità all'interno di queste strutture. L'autolesionismo, il tentativo di fuga, la violenza verso se stessi, verso le guardie, il tentativo di sommossa, rimasero la normalità all'interno di queste strutture. Anche quando erano gli operatori del terzo settore, dell'umanitario, a gestire la vita concreta all'interno delle stesse.
Negli anni dopo le rivolte del 2013, in cui la metà dei centri italiani erano stati chiusi per gravi danni alle strutture, è apparso chiaro quanto la macchina delle espulsioni fosse in forte difficoltà, se non persino vicino al collasso. Il motivo principale è che le strutture che tengono ingabbiati senza documenti erano state fortemente danneggiate dal fuoco delle rivolte. La rabbia dei reclusi aveva imposto, nei fatti, un forte ridimensionamento dei posti a disposizione, fino a far chiudere 7 centri dichiarati totalmente inagibili. Per mesi diverse gare d'appalto per la gestione di alcuni CIE sono andate deserte perché non più appetibili e da più parti si sono alzate voci per chiedere la riduzione dei tempi di permanenza, anche nel tentativo di raffreddare gli animi all'interno dei CIE, sempre nell'alveo istituzionale. Tra il 2015 e il 2017 le rivolte non si sono mai interrotte e in tutta Italia sono proseguite a ritmo mensile, con chiusura di intere aree dei centri, poi strutturate e rimesse in piedi alla veloce. Il rapporto tra dentro e fuori gli allora CIE era molto evidente, soprattutto per quanto riguarda le retate in strada, modalità di polizia rispetto alla quale molti compagni si sono posti inscenando contrasti accesi con le forze dell'ordine durante queste operazioni. Infatti capitava spesso che le retate avvenissero in seguito a ripetuti accordi bilaterali coi paesi di partenza. Noto fu quello con la Nigeria, per il quale sono arrivate varie circolari di prefettura in tutte le città italiane e che raccomandavano la cattura in strada delle persone subsahariane con l'idea appunto di deportazione verso la Nigeria. Il modus che dà l'idea di come le cose funzionino in realtà: a essere presi in strada in quel periodo erano individui neri che venivano scelti più di altre persone perché vi era l'indicazione dall'alto riguardo la fisionomia da cercare. In quel caso ci fu un vero e proprio tentativo di coordinamento di compagni e compagne in Italia per scambiarsi informazioni e provare a opporsi a questa misura. Queste indicazioni dall'alto davano un arbitrio ancora più forte per il controllo di polizia sulle strade, sui quartieri ritenuti problematici per l'ordine pubblico. Infatti il legame tra CIE e strada è un legame fortemente stretto, soprattutto in quegli anni. La stessa esistenza degli allora CIE in quegli anni era strettamente legata a ciò che la polizia faceva in strada. La loro esistenza, per esempio in una città come Torino, dava una possibilità logistica maggiore alle forze dell'ordine di catturare o persino rastrellare in strada decine di individui perché rappresentavano la tipologia di immigrato ricercato. Furono gli anni del governo Renzi in cui alla questione della detenzione amministrativa si accostò in maniera forte quella della gestione dell'immigrazione dei richiedenti protezione internazionale attraverso una nuova tipologia di disciplina non lontana nei fatti da quella della reclusione. Si trattava della seconda accoglienza, ovvero una serie di strutture diffuse sul territorio nazionale in cui i richiedenti permesso asilo dovevano stare, i CARA, i CAS e gli SPRAR. Questo tipo di gestione ricevette milioni di euro di finanziamento e durò parecchi anni. Il permanere all'interno di progetti di fatto infantilizzanti portò chi doveva soggiornarci obbligatoriamente, pena il decadere dell'accoglienza e il finire nella vera e propria detenzione amministrativa, a rivoltarsi anche lì, anche in queste strutture, e a mostrare nei fatti quanto il progetto del governo di sinistra nascondesse con un discorso finto buonista la distruzione dell'autonomia e dell'autodeterminazione dell'individuo e dei fatti, oltre che al finanziamento copioso a enti pubblici e privati. Questo tipo di politica durò però poco, definanziata dai governi successivi. Significativo fu l'arrivo in Viminale invece di Marco Minniti, che da fine del 2016, col governo Gentiloni, impostò una politica di collaborazione coi governi provvisori libici, certificando attraverso questi accordi la detenzione, la tortura e l'assassinio di migliaia di migranti nel paese nordafricano, purché venissero trattenuti dall'intraprendere la via del Mediterraneo.
HC come una 5 in faccia, si dilegua come cucaraccia. Se non mi do la mano.
Nei centri, da subito le rivolte dei reclusi, la resistenza alle deportazioni, gli scioperi collettivi, i danneggiamenti hanno distrutto più volte le strutture e di conseguenza hanno indicato la strada per la loro scomparsa. Molti compagni e compagne hanno in tutta Italia colto quell'afflato di libertà e significato generale che ne usciva, contribuendo a quella lotta su diversi piani, fino ad arrivare nel 2013, in cui buona parte delle strutture erano inagibili e impossibilitate a svolgere il ruolo detentivo. Ebbene sì, perché la strada indicata incessantemente dalle rivolte ha bisogno di sostegno e di voler vedere quei luoghi distrutti, perché nessuno dovrebbe essere imprigionato e perché si riconosce che non sono eccezione, ma dispositivi che svolgono un determinato ruolo deterrente, intimidatorio e persino economico necessario a questa società e in questa società, non al di fuori. Tutto ciò non è possibile se non tenendo insieme capre e cavoli. Non si può voler far sparire i CPR se non si capisce quali sono i rapporti sociali che lo necessitano e provare avversità anche per questi. Se non si capisce il CPR come paradigma sociale, il rischio è quello di finire per supportare forme di controllo ed espulsione più umane, collaborare per ottenerle, fare proposte che facciano chiudere il centro detentivo ma che veicolino le stesse necessità repressive in altra maniera. Ecco perché le critiche democratiche sui CPT, CIE e sui CPR, basate sull'illegittimità della forma giuridica o sulle condizioni disumane di reclusione, hanno invece negli anni assunto varie forme, fino ad arrivare alla proposta da parte di alcuni enti sensibili di cogestione dei problemi migratori. La strada per un mondo senza CPR non è una strada di espiazione o di gironi infernali alternativi, non è una campagna culturale che utilizza delegazioni di politici come strumento di conoscenza di ciò che accade dentro, interviste giornalistiche come mezzo di diffusione, ma soprattutto non è una strada che ha come obiettivo il riconoscimento da parte dell'autorità della disumanità di certi luoghi. La strada per un mondo senza CPR è quella in grado di sostenere realmente il fuoco al CPR.
C'è un fronte di buoni che si è presentato sconvolto a seguito del risultato delle urne che ha messo al governo la destra di Giorgia Meloni, un'elezione che non dovrebbe stupire affatto dopo l'ultimo decennio di guerra sociale spudorata, 3 anni di gestione pandemica delirante da parte di un Parlamento plebiscitario, espulsione per oltre un anno dei non vaccinati Covid da tutti i diritti di cittadinanza, 2 governi tecnici che, esaurite le possibilità di tagliare la spesa pubblica, sono passati a organizzare scientemente il più grande esproprio di beni primari e monetari che si ricordi ai danni degli sfruttati. I rappresentanti dei partiti politici sono in questa aurora buia e luttuosa nient'altro che attori che continuano a recitare il copione della commedia, volendo far credere agli ingenui e disperati o agli incattiviti che l'atto non sia ancora finito in tragedia e ci sia ancora qualche ingranaggio di scena attraverso il voto che possa essere cambiato in una maniera o nell'altra. Insomma, sono tutti rimasugli della politica. Giorgia Meloni porterà a realizzazione una previsione fin troppo facile, quella di creare grandi querelle intorno alla questione della sua infima agenda di governo, soprattutto sulla questione migratoria, che ora è il grande piano di scontro politico in Parlamento, e sarà necessario vedere come non impelagarsi nei discorsi che le parti di governo o di opposizione fanno del decreto Cutro o dei pacchetti sicurezza di Meloni e Piantedosi, utilizzando quindi le stesse parole delle stesse istituzioni, ma vedere come sia ancora necessario cercare percorsi di lotta autonoma fuori e dentro da quelle prigioni per senza documenti, proprio che ora vorrebbero ristrutturarne alcune e tirarne su di nuove.